È venuta a trovarci ai nostri studi di Enjoy. Grazie di e buongiorno per essere venuta a trovarci.
Buongiorno Raffaele.
Buongiorno all'assessore alla scuola, al Comune di Scandicci, ma in questa sede rappresentante, presidente dell'Associazione dei Senegalesi Firenze Circondario, ma anche un po' della Toscana, cercando sempre di tirare le fila di molte rappresentanze importanti, strutturate a Prato, a Pontedera, ad Arezzo, da altre parti, perché oggi è un giorno, come dire, di lutto, di tristezza, di commemorazione della morte di Didien. Venne ucciso sul ponte Vespucci a Firenze esattamente un anno fa, il 5 marzo del 2018. Ricordiamo per dovere di cronaca che da pochi giorni, all'inizio dell'anno, il 7 di gennaio, Roberto Pirone, l'ex tipografo in carcere da subito, da un anno, per aver ucciso il Didien, è stato condannato a 16 anni di carcere con il rito abbreviato da parte del Tribunale di Firenze. Era stato condannato a 24 anni, però sono diventati 16 per il rito abbreviato. Tra l'altro, come dire, la storia di Didi è una storia particolare. Prima di tutto raccontiamo cosa succederà oggi, Didi, se sei d'accordo.
Allora, oggi alle ore 17 saremo lì sul ponte Vespucci, in seguito anche all'autorizzazione che ci è stata data anche dall'amministrazione, perché come sapete attualmente sono lavori lì, hanno chiuso il ponte, però l'hanno aperto per l'occasione, questo per sottolineare anche la collaborazione della città su questo aspetto. E quindi alle ore 17 saremo lì come comunità, abbiamo coinvolto tutta la comunità toscana che hai citato te stesso, non solo, accompagnata anche da coloro che amavano Idi, da coloro che amano la città, dai rappresentanti non soltanto della società civile, anche dei sindacati tipo il CGL che sarà con noi, l'amministrazione comunale che sarà con noi, tutti coloro, tutte le associazioni che lavorano sui diritti umani li abbiamo invitati, anche le autorità locali, per ricordare questa persona che noi chiamiamo l'uomo di pace, che è Idi Gen.
Ne parleremo tra pochissimo. Prima leggo una frase: chiunque abbia un minimo di buonsenso non vede alcun razzismo. Lo ha detto Beppe Grillo dopo la manifestazione di Milano a favore dell'integrazione. Anche quello fu un omicidio razzista. Lo scrivemmo subito. Ricordiamo la dinamica: questo signore voleva suicidarsi, ha detto, voleva suicidarsi per motivi economici. È sceso in strada, non ha trovato il coraggio di suicidarsi e ha detto: vabbè, a questo punto per motivi economici uccido un altro, una cosa che non sta né in cielo e né in terra. Ha visto persone giovani, ha visto persone italiane, poi perché ha visto un nero ha detto: vabbè, ma questo che se ne frega, si può fare. Una cosa puramente razzista e razziale, direi.
E noi dall'inizio abbiamo dovuto lottare anche con questo aspetto, questo sentimento, no? Perché il movente, come sono successe le cose, come è andata la cosa, la rabbia lì per lì, abbiamo detto che è un atto razzista, perché questo qui ci ha messo tempo prima di puntare sulla persona che voleva ammazzare, perché sono passati tante persone, non ha fatto nulla, ha avuto il tempo di riflettere, aveva l'acqua lì davanti a sé, poteva anche buttarsi sotto, sì, il ponte, ma non l'ha fatto. Però come mai ha puntato soltanto sull'unica persona che camminava lì? Poi non è che ha puntato soltanto, ha tirato una sola pallavolo, te la ne ha tirati di più. Quindi lì per lì c'era la rabbia di tutta la comunità che diceva: ecco un altro atto razzista, perché quello che è successo anche nel 2011 ci stanno dimostrando che ce l'hanno con noi, quindi vogliono ammazzare solo i senegalesi, perché anche nel 2011 era uguale, perché quello lì andò a cercare solo senegalesi e ne ammazzò due e ne ferì tre, di cui uno grave. Quindi quello che è successo anche per noi in quel momento era quello. Però si fermò anche, si chiese: ma Firenze è una città razzista? E rifiutiamo di credere che Firenze è una città razzista, però continuiamo anche a dire che attualmente quello che sta succedendo sta portando la gente a diventare razzista. Abbiamo sentito, tu stesso hai citato ora Beppe Grillo, che dice che quello che è successo a Milano non è niente altro che coloro che vorrebbero mettere fuoco su quegli atteggiamenti. Dobbiamo stare attenti, le parole sono pesanti, le parole sono peggio di non so come dire, dalle parole si arriva a fare degli atti peggiori, come è stato fatto anche da questo Perone verso la persona di
Ricordiamo il 13 dicembre 2011 l'uccisione di Sammo II e di Omor da parte di Gianluca Casse, estremista di destra, sostenitore e attivista di Casa Pound, che poi si suicidò mentre le forze dell'ordine gli davano la caccia. Il grave ferimento di Mustafa Jeng, che è rimasto gravemente ferito ma anche molto seguito, perché comunque c'è stato un bel incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni in questi casi drammatici, diciamo.
Infatti lo ricordo anche l'ambasciatore quando venne l'anno scorso, quando tutti gli animi erano caldi, ricordo proprio i testi che loro usavano all'epoca, che era all'università dove c'era tutta questa filosofia legata a Giorgio La Pira e Senghor, quindi in quell'occasione fu al Palazzo Comunale il sindaco, il mostro la lettera che è stato firmato da Senghor all'epoca, quando era Giorgio La Pira era sindaco. Quindi io penso che il legame della comunità con la città è stato dimostrato già nel 2011, quando sono successi questi fatti qua, perché fu proprio la comunità fiorentina che ha detto no, non vogliamo più sapere di questa cosa. Anche quando la manifestazione che è stata fatta il 10 marzo, anche quella è stato un atto di amore verso i di, perché c'erano i bambini che conoscevano i di, bambini che venivano accompagnati dai nonni alla scuola, e passava sempre i di davanti a loro, quindi alcuni nonni ci testimoniavano queste cose qui. Questi sono dei valori, la fotografia che vogliamo mantenere, e nessun governo, nessuna persona può togliere questi aspetti qui di Firenze, della Toscana e dell'Italia che amiamo e conosciamo.
Anche perché la reazione, soprattutto dopo i fatti di Piazza Dalmazia, ma non solo, anche dopo quanto accaduto un anno fa, poteva anche essere una reazione da parte della comunità senegalese più emotiva, più anche probabilmente violenta, diciamo così.
Ma questo l'avete...
Invece c'è stata sempre una grande maturità.
Ma l'avete visto, la rabbia, il primo giorno erano arrabbiati, sono andati anche a spaccare, ma sono stati i senegalesi stessi a dirgli no, non bisogna rovinare, spaccare i beni comuni, però bisogna stare anche attenti a giocare sui sentimenti della gente, perché un conto è ammazzare, un conto è continuare a ammazzare, quindi anche noi rappresentanti degli Association siamo bravi sempre a mantenere la calma, a ragionare con i ragazzi, però dobbiamo anche lavorare per togliere questa paura che ci hanno addosso, perché attualmente i ragazzi hanno paura, ve lo dico, ci hanno paura perché non capiscono quello che sta succedendo, ma ci hanno paura anche che qualcuno sia libero di circolare con una pistola e fare quello che vuole, tanto gli daranno 16 anni se va tutto bene.
Ricordiamolo però in chiusura di Jeng, di essere d'accordo, perché è comunque una figura molto bella, molto, molto amata, una figura di pace.
Idi era uno che non parlava tanto, però era sempre lì a sorridere. La cosa bella che io ho scoperto di Idi, in seguito a quello che è successo, le persone che lo conoscevano del centro, zona centrale, via Tornabuoni, hanno fatto una raccolta fondi e hanno chiamato la moglie, la vedova, che conoscevano anche benissimo. Quindi Roccaia è andato lì, l'hanno consegnato questi fondi, e Roccaia ha chiesto a loro di dividerlo in quattro, perché in Senegal anche ci sono altre c'erano altre mogli di quindi io mi ricordo di quel gesto, di quel passaggio, di quel foglio tra i rappresentanti di quel gruppo lì, si chiama Dimitri, come Dimitri parlava con la moglie, come come la carezzava e come trasmetteva tutto quell'amore che loro hanno avuto anche attraverso Idi. Quindi Idi era un senegalese di 54 anni che guadagnava la sua vita vendendo le cose, e quando riusciva a mettere su soldi andava a trovare i suoi parenti. Era un uomo che riusciva all'interno della comunità di calmare i ragazzi quando erano agitati. Quindi questa è la fotografia di Idi che vorremmo oggi rendere omaggio lì sul ponte Vespucci alle ore 17, e aspettiamo tutti voi per pensare, accompagnare la moglie, c'è anche la figlia che è arrivata da qualche giorno lì sul ponte Vespucci.
E la questione della persona rimasta due volte vedova è veramente strepitosa e al limite dell'incredibile, perché stiamo parlando della donna che appunto aveva perso il coniuge nella strage di Piazza Dalmazia, e poi di nuovo la stessa cosa è accaduta al ponte Vespucci.
Quella che sente lei lo sa solo lei, perché quando lei certo. dice io mi sento sola, qualche volta uno ci chiediamo ma come ti senti sola? Ci siamo anche noi, dice no, io ho perso un amico, ho perso un marito, ho perso anche un punto di riferimento, perché quando lei arrivò nel 2011, in seguito, arrivò nel 2012, in seguito a un'iniziativa che è stata fatta dall'amministrazione comunale a Firenze, lei scelse di rimanere qui, quindi Idi, oltre a essere parente, era colui che si occupava di lei, quindi quelle che sente lo sa soltanto lei, però questa donna c'ha una forza che nessuno di noi c'ha, perché ha lottato, ora c'ha un lavoro, ha avuto la cittadinanza, ha fatto venire la figlia, quindi la figlia è qui fra qualche da qualche giorno, ha scelto di stare qui, ha tutto il diritto. Io penso che questa cosa va applaudito, e rendere omaggio anche alle donne, dalla sofferenza possono rialzarsi e rifarsi una vita.
Assolutamente. Appuntamento quest'oggi alle 17 al Ponte Vespucci per ricordare Idi Jane e l'assassinio razzista di un anno fa. Die, grazie per esserci venuta a trovare, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te.
Grazie a voi, grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Fermati, stai ascoltando Controradio.